Mash Up con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Ed eccoci qui a Mash Up, ben ritrovati, ben sintonizzati tutti i giorni a mezzogiorno alle 5 del mattino in replica a tenervi compagnia con Alessandra e Matteo.
Buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovati anche oggi.
Anche oggi con dei ricordi del passato, come amiamo sempre aprire la trasmissione, lo facciamo in questo caso con un programma televisivo.
Sì, una sitcom. Devo dire che spesso andiamo più indietro con i ricordi del passato. Questo è piuttosto recente per i nostri standard. Andiamo al 2007 e però continuiamo fino al 2019, quindi praticamente l'altro ieri. Sì. Parliamo di questa sitcom di grandissimo successo mondiale proprio, The Big Bang Theory. Allora, no, tu Matteo lo conosci?
Telefilm? Molto, molto, mi è piaciuto.
Ah,
l'ho vista tutta. Sì, sì.
Io invece ne ho viste un po' di puntate qua là, perché era già il periodo che guardavo meno televisione. Però, allora, la storia, i principali protagonisti sono quattro scienziati, no, genietti.
Certo.
Che però, diciamo così, che socialmente sono un po' pacciati, sono un po' stranotti.
Sì, dei nerd, che amano più, diciamo, la loro materia che il, tutto quello che gira attorno a loro.
Però poi, se non sbaglio, arriva una vicina di casa, Penny, che vuol fare la modella, e lì gli si apre un po' anche la il
Kylie
mondo, un mondo su altre realtà, che non sia solo la fisica, l'astrofisica e queste loro cose. È molto divertente, ha avuto un grandissimo successo, è durata 12 stagioni, 279 episodi. E perché ne parlo? Perché dopo parleremo di uno degli attori che fa una cosa molto carina, però non voglio anticiparlo. Comunque questa sitcom ha ricevuto un sacco di riconoscimenti, tra cui gli Emmy, Golden Globe, People Choice Award, e ha superato i 18 milioni di spettatori per episodio nelle ultime stagioni. E una curiosità, che a differenza, lì si parla di fisica, matematica, cose così, in molte, diciamo, sitcom o film potresti avere delle formule complicatissime alla lavagna, anche che te le inventi, tanto chi è che ci capisce?
Chi è che le guarda davvero?
Invece qui sulle lavagne, quelle che ci sono controllate e supervisionate da un vero fisico, per garantire
anche
proprio l'accuratezza scientifica di quello che insomma veniva messo anche alla lavagna
ed è ancora una di quelle serie tipo Friends e tante altre che erano state registrate col pubblico reale in sala, che tu assistevi, cioè mettevano un giorno intero a fare un episodio, però tu la potevi vedere dal vero,
sentivi, cioè, infatti senti sotto anche il sogno sarebbe stato essere lì a vederla davvero,
perché sarebbe stato, no, sono inseriti in modo non reale, in realtà no, il pubblico
il
davvero
pubblico
poteva assistere
davvero
alle puntate.
Che bella esperienza che doveva essere star lì a vedere. E allora questi quattro sono, insomma, facevano così successo con questa sitcom, che sono risultati tra gli attori televisivi più pagati al mondo, che insomma, quando proprio era al top della serie, arrivavano anche a $1 milione a episodio.
Ma
è tantissimo a episodio,
Sì.
Io sono rimasta urca, non Splendido. Immaginavo.
Comunque è davvero una bella serie, cioè adesso si può ritrovare un po' su tutti i servizi di streaming, diciamo per tutti, diciamo. E così con Big Bang Theory abbiamo iniziato e iniziamo questa
Con Me
Mash Up su Radio Ticino.
Siete su Radio Ticino, l'appuntamento è quello con Mash Up, e torniamo a parlare di Big Bang Theory.
Sì, perché parliamo di uno degli attori, abbiamo detto questi quattro scienziati che guadagnavano anche $1 milione a puntata, quindi diciamo sono piuttosto ricchi a sto punto. E allora ce n'è uno, quello che fa, diciamo, l'astrofisico un po' socialmente impacciato in The Big Bang Theory, è indiano, che parla anche con l'accento
Raji,
molto simpatico Raji. Allora cosa è saltato fuori? No, perché magari noi passiamo la notte, sei un po' insonne, scrolli, no, su internet, guardi tutte le cose, perdi tempo, così. Lui cosa fa? Lui scrolla, ma non scrolla Instagram o TikTok, che ne so io. Lui scrolla GoFundMe, che è questa piattaforma praticamente dove la gente può richiedere, come si dice,
finanziamenti infatti, ecco, per progetti
e cose. E lui cosa fa? Scrolla lì e paga le bollette mediche a degli sconosciuti. Cioè lui cerca chi ha bisogno soldi per delle cure, così, che fa una raccolta fondi per cure, e lui senza dire chi è, cos'è, non si fa pubblicità, e lui le paga, così questi si ritrovano col conto saldato delle cure mediche.
Sì, che in America poi insomma non hanno la cassa malati come da noi,
no,
la cosa è un po' più complicata se ti vuoi curare davvero,
ed è bellissimo. E quest'altro probabilmente non saprà neanche che è stato lui a pagarle, semplicemente si ritrova tutto pagato, e lui chiama questa cosa perché perché poi è saltata fuori durante un'intervista la sua cosa da vigilante mascherato.
Sì.
Un po' sotto così. E quando gli hanno chiesto poi che ruolo avesse il denaro nella sua vita, ha dato una risposta molto bella e semplice. Sì. Secondo me il denaro mi ha dato maggiore libertà, è il dono più grande, la capacità di restituire, di cambiare la vita delle persone. Quindi no, i soldi non sono un peso, sembra una grazia dell'universo.
Bello,
piuttosto
bello.
E effettivamente lui li usa molto bene, diciamo. E in più con sua moglie, che è ex Miss India e stilista, finanzia anche borse di studio universitarie per giovani che provengono da contesti svantaggiati, e anche delle associazioni di animali. E questo ha detto semplicemente: sì, perché amiamo i cani.
Vedi?
E quindi c'è una bella filosofia anche che ha lui, che dice che secondo lui la gentilezza non inizia con i governi o con i leader, ma inizia in casa, che non dobbiamo aspettarci che tutti ci risolvano i problemi e che siano gentili. La pace mondiale non viene dalla politica,
diciamo di no.
Ecco, ma che non c'è pace nel mondo se il tuo vicino viene alla tua porta chiedendo dello zucchero per il tè, tu gli chiudi la porta in faccia. Ecco, quindi nei piccoli gesti si crea, e lo trovo bellissimo.
Certo.
Ecco, e la condivido, diciamo,
non
la
male.
Sua.
Avere Raggi come vicino, oserei dire.
Ma vai, mi sembra suonare il campanello, scusa, sì. Dello zucchero.
Decisamente. Questo è quanto, questo è quello che abbiamo scoperto in questa puntata.
Siamo pronti anche oggi per dispensarvi i nostri, no, i tuoi,
i fattoni
del mondo. Ma tu li trovi per noi,
passano da me, ma praticamente io sono un canale per l'umanità.
Grazie,
in qualche modo.
Grazie.
E iniziamo dal primo: circa il 90% dei canadesi vive entro 160-165 km dal confine degli Stati Uniti. Che il nord è vasto ed è poco popolato. Mm-hmm. Quindi diciamo che il 90% sono attaccati vicino a quella che sarà la nazione che ospiterà fra poco.
Ancora.
Il Canada, come ben sapete. La durata media della vita umana equivale a circa 650.000 ore. Se le conti così sembrano poche, ma in realtà sono tante.
Sono tante.
Tu quante ore sei ancora?
Adesso non lo so. Dammi una calcolatrice che te lo dico.
Voglio saperlo io. E torniamo a parlare della regina Elisabetta II, che aveva dichiarato, quando aveva incontrato Bill Gates, di non aver mai toccato e usato un computer.
Bello.
Ti arriva Bill Gates e cosa gli dici? Gli stringi la mano, non so se tra l'altro dai la mano a Bill Gates, comunque.
O alla regina, Vabbè, non ho mai usato un computer, che gli abbia detto sta cosa.
Gli americani consumano l'equivalente di 70.000 metri quadri di pizza ogni giorno, cioè non il singolo, ma tutti gli americani. Però tu immaginati 70 metri quadri di pizza al giorno, una superficie enorme.
70.000
metri quadri.
70.000 metri quadri, sì.
Quanta mozzarella che vabbè, il 22 maggio è statisticamente il giorno meno comune per nascere. È un compleanno raro, quindi
ma
se fate...
adesso però ti voglio
hai ragione, non lo so fare a memoria,
no,
però
secondo me ce n'è uno ancora molto più raro, il 29 febbraio.
Sì, quello può starci
dopo, però il 29
non è detto, bisogna vedere, perché a volte davvero i numeri sono strani.
È vero, magari
il periodo invece di più
nascite
è attorno a settembre, metà settembre, quando l'ho visto l'altro giorno, questa cosa significa che a Natale ci si annoia molto.
Hai fatto il calcolo dei 9 più 9 Sì, dicembre più 9.
E così è. Questi sono i fattoni di Mashup.
Mashup su Radio Ticino.
Su Radio Ticino, in questa puntata di Mashup, abbiamo l'occasione di parlare di posate.
Ma perché guarda, no? che temi abbiamo in Mashup. Spaziamo dai filantropi alle posate, come se
così
fosse niente. Allora, qualche curiosità, perché vediamo un po' per scontate, no? Chi è che non ha le posate a casa adesso?
Più o meno tutti,
qui,
diciamo,
almeno dalle
sì
nostre parti. Insomma, si usa. Allora andiamo un po' a scoprire storie e curiosità delle posate. Allora, per secoli in Europa la forchetta, ad esempio, non si usava affatto, si mangiava con le mani e con il coltello personale. Quindi tu hai il coltello.
Te lo portai da casa.
Ognuno se lo portava con sé. Però la forchetta era già conosciuta in realtà nell'impero bizantino, ma qui dalle nostre parti è arrivata solo attorno all'anno 1000. Mm. Però era guardata un po' con sospetto. Non è che tutti erano wow, guarda la forchetta, che invenzione.
Sì.
No, alcuni religiosi la consideravano addirittura uno strumento un po' contro natura, perché sostituiva le mani e le mani sono ritenute, insomma, un dono divino, no?
Sì,
il Signore ti ha fatto le mani, e quindi ecco. E un'altra curiosità sulla forchetta, ha quasi sempre quattro rebbi, si chiamano, non lo so, insomma, punte. Ecco la forchetta, ma in origine ne aveva solo due. Poi sono il terzo e il quarto sono stati aggiunti per migliorare la presa, soprattutto con i cibi un po' scivolosi come la pasta. Quindi sì, grazie praticamente alla pasta hanno aggiunto i
altri due,
com'è che si chiamavano? Rugby.
Rugby, sì.
No, rugby.
Perché lei.
E proprio la pasta ha contribuito alla diffusione della forchetta in Europa, perché venivano magari in Italia da altri paesi nobili, così vedevano la forchetta. Wow.
Oh, che bella cosa.
E prima è arrivata in Francia e poi un po' si è sparsa un po' dappertutto. E il coltello anche ha una storia piuttosto interessante, perché nel Medioevo era appuntito e affilato perché serviva sia per mangiare che per difendersi.
Ah, giusto.
Cioè, quindi tu andai in giro col tuo coltello personale, così lo potevi, sì, usare in tutte le occasioni.
No, non usatelo a casa questa
no,
cosa.
No, no, questa è una cosa che si faceva. Ma allora nel 600 in Francia la corte di Luigi XIV poi hanno introdotto il coltello con la punta arrotondata, perché appunto era meno pericoloso e anche più elegante a tavola, e da lì diciamo è diventato lo standard.
Sì, sì, sì.
Cioè il ristorante non è punta se non che prendi la pizza,
certo,
o la carne, ti portano il coltello,
certo,
speciale.
E in Ticino ti portano il coltello con la R.
Il coltello.
Rigorosamente.
E il cucchiaio è il più antico delle posate, infatti i primi erano fatti con conchiglie o pezzi di legno scavati, e la parola cucchiaio deriva dal latino coclea, o coclese, non so bene la pronuncia, che significa proprio chiocciola o conchiglia. Ecco,
hai,
quindi
cucchiaio.
Quante curiosità. E ai tempi, in epoca vittoriana, c'erano posate specifiche per ogni tipo di cibo, quindi avevi la forchetta per le ostriche, il coltello per il burro, il cucchiaio per il brodo,
sì,
per...
sì, sì.
E una tavola elegante poteva avere anche 20 pezzi diversi per ogni persona, pensa a te.
Cioè che è un casino capire come, come muoversi. Dopo
guardare...
tutti sappiamo che Pretty Woman ci ha insegnato.
Ma lei non ne aveva così tanti. Però
era minimo,
però.
Sì, sì,
sì, era
tutte,
cioè,
uguali,
20
ecco,
a persona. Esatto, era un po' troppo.
Già è difficile capire in quale bicchiere mettere il vino,
vino
l'acqua, a volte. Non so te, io vado allo stesso crisi.
Io bevo acqua, quindi...
Italy. Ok.
Sì. E poi ancora una curiosità, che chiudiamo: le posate d'argento non erano solo un simbolo di ricchezza, no? Le posate d'argento, ma l'argento ha anche proprietà antibatteriche,
sì,
naturali, quindi era anche una scelta igienica. Ecco, quindi adesso usiamo l'acciaio inox, vabbè,
però una volta,
sì. E quindi la prossima volta che vi mettete a tavola, pensate alla storia che c'è dietro una cosa che usiamo e non la consideriamo neanche più.
Mashup su Radio Ticino.
In conclusione di Mashup siamo pronti a fare il nostro tuffo nei giornali e nel passato, tutto in una volta.
Eh sì, questa volta andiamo a prendere l'Eco di Locarno del 5 marzo del 1900. E fammi vedere che non ho capito.
È un po' piccolo, o 66 o 56, non si riesce a... 66.
Allora, nella prima pagina c'era questa bellissima foto che ovviamente vi stiamo per... Se avete il canale Channel lo vedete sul Channel, se no ve la raccontiamo noi. C'è un bambino vicino a una trota e in questo caso era stata ritrovata un primato stagionale, una trota di 7 kg. È tanto?
Io penso di sì. Lo mettono sul giornale sarà tanto.
Il signor Danilo Ramonda non è soltanto un parrucchiere per signora, ma anche un abile e fortunato pescatore. Domenica mattina, infatti, alle ore 8:00 del mattino, nello specchio d'acqua davanti al burbaglio, egli catturava con la
tirlindana, sarà una specie di cosa per pescare.
Scusate, non è il mio campo. Una trotta del peso di 7 kg. La fatica per non lasciarsi sfuggire la grossa preda era notevole. Nella foto il figlio del Ramonda, Marco, regge tutto fiero. La paterna cattura.
La paterna
cattura. Ti piace? Anche
bello,
come la scrivevano,
sì,
era bello.
Era tutto.
E c'erano ancora queste cose sui giornali. Pensa a te.
Ma secondo me se troviamo una trota gigante ci mettono ancora sul giornale, no?
Sì, probabilmente sì. Scusami, volevo vedere un po' cosa c'era. Allora, c'era 007 Thunderbolt al Cursal. Di Locarno, Gringo e lo sceriffo non paga il sabato al Pax, a Rialto la vedova nera e all'Otello tamburi di guerra. Inoltre c'era un modernissimo sceriffo a Bosco Gurin che veniva inaugurato. Pensa
Quante cose
succedevano in data proprio del 5 marzo del 1966. E così andiamo a chiudere questa puntata di Mashup.
Così la chiudiamo, ma ne riapriremo domani un'altra.
Assolutamente. Ci rivediamo domani. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Mashup su Radio Ticino.